Stamattina è avvenuta una cosa molto importante nella Chiesa e spero che voi abbiate capito che lo Spirito Santo ha parlato a Enzo e lui l'ha ascoltato. L'ha ascoltato. Pensavo al fatto del giovane ricco. Andiamo nei Vangeli a cercare la parabola del giovane ricco. Qualcuno l'ha già trovata? Luca?
Luca 18.
Sì, anch'io ho già trovato. Questa parabola mi colpisce sempre perché quest'uomo cercava la vita eterna. Cioè, essendo giudeo, in teoria dove lui doveva conoscere tutto del Vangelo, delle cose di Dio. Però come tanti altri, anche dottori della legge che ci sono nei Vangeli, sono citati nei Vangeli, avevano il desiderio di avere la convinzione della vita eterna, cioè Non avevano una fede incompleta, avevano una fede solo nominale e non in spirito. Infatti qui in Luca 18:18 dice: e uno dei principali, cioè uno degli uomini più importanti, importanti dal punto di vista sociale, lo interrogò dicendo: maestro buono, che farò io per eredare la vita eterna? Vedete com'era ridotto Israele quando Gesù venne? Era inflazionato di religiosi che non avevano la convinzione spirituale della vita eterna, non confessavano il peccato, non erano in grado di avere la luce della grazia, perché il peccato, come ha detto il versetto che Enzo ha letto più volte, è la lanterna del Signore che scrutando il nostro intimo ci dice qual è il peccato che ci impedisce di aver comunione con Dio. Questo successe anche con Caino. 3 volte Caino fu interpellato dallo Spirito Santo prima perché pensò di dover fare un sacrificio. Poi dopo, quando si risentì e si rattristò perché il suo sacrificio non era gradito, e poi dopo aver ucciso Abele. Perfino dopo che ebbe ucciso Abele, il Signore tornò a punzecchiarlo con la sua lucerna nella coscienza affinché potesse convertirsi, perché potesse dire: ho peccato, sulla base non di un criterio umano. Ecco perché è così difficile confessare il peccato a noi razionalmente. Non è una questione razionale di confessare il peccato. Confessare il peccato è una questione spirituale, in Dio. Cioè io mi stacco da me stesso, dalla mia carne, e in Dio, sulla base dei comandamenti che lui ha decretato, sulla base dei comandamenti, vedo che sono fuori dalla sua grazia e lo confesso: Signore, ho peccato, E questo peccato, quando lo confessiamo, è un peccato che ci ha privato della sua grazia, della sua gloria e dello splendore del cielo che Gesù ci ha guadagnato con la croce. Il nostro peccato, in ogni momento della nostra vita, noi possiamo confessarlo, anche da credenti, come è avvenuto oggi, perché è un peccato che ci separa dalla sua grazia. Noi siamo disperati, siamo nelle mani degli angariatori del Salmo numero 5 che il fratello Nicola ha citato oggi. Siamo nelle mani di insidiatori e angariatori che ci rattristano, ci danno il senso: io non ho speranza in questo mondo, vivo, sono ricco come il giovane ricco, ho tutto ma non ho nulla perché il Signore non è con me. Ecco, noi oggi dobbiamo cercare, prendendo spunto da questi avvenimenti e anche da questo episodio del giovane ricco, che la vita eterna, accedere alla speranza della vita, accedere alla grazia dello Spirito Santo in Cristo Gesù, è un qualcosa di spirituale che noi non riusciamo a quantizzare. È un'umiliazione. Infatti tutto questo avviene solo se c'è un'umiliazione. Stacchiamo gli occhi tenendo sempre in vista la parabola del giovane ricco, andiamo dal fariseo e dal pubblicano. Dov'è? C'è qualcuno?
18-9.
Eh?
18-9.
18-9. 18-9. Versetto 9. Ed ecco, ancora, e disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vedete come comincia la parola di Dio? Comincia dicendo che uno che confida in se stesso e ritiene di essere giusto e disprezza il prossimo non riesce a vedere il suo peccato, si separa dalla Chiesa, si separa dalla grazia, si separa da tutto. È l'umiliazione. Noi dobbiamo vedere, sempre interiorizzare che tutte le cose brutte che vediamo nel mondo attorno a noi, tutte le angarie del diavolo attorno a noi, nella politica, in ogni genere di cose, tutte queste cose hanno a che fare anche con noi. Noi siamo creature come quelle persone malvagie che vediamo attorno e vediamo benissimo la loro malvagità. Quindi noi non siamo in grado di dire: io vedo il mio peccato e mi purifico. È una questione interiore. E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Al tempio, nel giorno del sabato, dove c'era il sacrificio, salivano uno trionfante nella sua giustizia, perché pensava di non aver peccato, anzi di essere giusto per il suo merito. E l'altro invece, abbrunato, piangente, umile, che non osava entrare nel Tempio, perché là nel Tempio lui sentiva già, oppresso dall'oppressione salvifica dello Spirito Santo, che là c'era quel sacrificio che lo inchiodava, che rendeva il suo cuore senza Dio. Lui aveva bisogno di Dio. E lo stesso il nostro giovane ricco. Allora leggiamo la parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: o Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano là. Vedete cos'è l'orgoglio? L'orgoglio ci fa perdere tutti i soccorsi della grazia di Dio, ci permette che lo Spirito Santo è scacciato dalla nostra vita, non possiamo confessare il peccato. È una disgrazia tremenda. E il giovane ricco, noi sappiamo che rifiutò l'aiuto di Gesù. Allora, continuiamo con il fariseo e il pubblicano. Neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana. Io, ma non digiuno perché sono un peccatore. Io digiuno per sentirmi chissà cosa. Questo è lo sbaglio fondamentale. Pago la decima su tutto quel che posseggo. Io pago la decima su tutto quel che posseggo. Ma vedete, se noi siamo centrati su noi stessi, non capiremo mai perché Gesù è morto per noi. Ma perché Gesù è morto per noi? Perché il suo sacrificio viene predicato tutte le volte che ci incontriamo? Perché di volta in volta ognuno di noi è nella situazione in cui si è trovato il nostro fratello e ha dovuto confessare il suo peccato. Ed è stata una festa per noi. Abbiamo cantato abbiamo la vittoria in Gesù. Abbiamo la vittoria in Gesù quando confessiamo il nostro peccato. Noi siamo peccatori salvati per grazia. Non so se... Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, sii placato verso me, peccatori. Vedete che differenza c'è fra questi due personaggi? Uno centra tutto su se stesso, io. Era religioso, convinto di essere nel giusto per questo e per quello. Pensate se nelle chiese, tutte le chiese cattoliche qua attorno, il sacerdote o un sacerdote potesse essere convinto di peccato andando a presenziare a tanta gente, a tanti peccatori come lui, fosse convinto di peccato, uno scandalo tremendo, verrebbe subito radiato, perché il problema della religione è proprio questa, che la Chiesa Cattolica con tanti bei giochetti ha convinto le persone che dando un po' di tempo al Signore per loro merito, hai capito, sono a posto. Noi no, abbiamo bisogno, come il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, sii placato. Cioè, la mia salvezza dipende dal tuo perdono. Quindi sii placato verso di me. Quindi era implorante Dio: Signore, sii placato per quel sacrificio, sii placato verso di me. Io vi dico che queste questi scese a casa sua giustificato piuttosto che l'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Vedete? Vedete qual è il problema del peccato? È che noi, se vogliamo veramente venire al culto e gioire, dobbiamo venire come peccatori. Dobbiamo venire come, perché lo siamo. E man mano, avendo questa convinzione, come dice in Prima Corinzi, a Lui voi dovete di essere in Cristo, alla sua, nella sua grazia, nella sua benignità, a Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cioè è Lui come il pubblicano, come il pubblicano, a Lui voi dovete di essere qui. Noi non siamo qui per i nostri meriti, siamo qui perché con un atto di umiliazione, fin dal mattino, riconosciamo, abbiamo bisogno di vedere che Dio mi ha perdonato in Cristo, che sono lavato dal suo sangue e sono puro davanti ai suoi occhi, non a quelli dei miei fratelli. È chiaro che fra di noi ci conosciamo umanamente ed è difficile amarci. Ecco perché il grande comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. E lo possiamo adempiere solo se siamo peccatori, se pensiamo di essere... Perché il mondo va male? Perché ognuno dice: io sono giusto, ma gli altri, guarda, guarda i giornali, scruta i giornali, scruta di qua, scruta di là, e dice: ah, il mondo andrebbe bene solo se comandassi io. Ma è sbagliato, è tutto, è opposto. Noi possiamo amarci solo se fin dal mattino, avendo pregato alla sera: Signore, domattina aiutami a essere in comunione con te, perché io possa riprendere il mio cammino alla luce della tua grazia, alla luce della tua grazia, non dei miei meriti. Ora, uno dei principali lo interrogò dicendo: maestro buono, che farò io per eredare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Allora voi vedete che qui quest'uomo, lo Spirito Santo agiva in quest'uomo. Lui sentiva di essere carente, sentiva di aver bisogno di un salto fondamentale spirituale nella sua vita. Ma c'era un ma. C'era un ma. C'era un ma. E qual era il problema di Israele, il problema di tutti noi che conosciamo i comandamenti? Allora Gesù, col bisturi, fa un'incisione per vedere se lui era ferito da questo bisturi che è la legge. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Non parla di Dio. Vedete, non parla di Dio quest'uomo. Parla del prossimo. Dice: cosa voleva dire? Perché questi comandamenti, mi sono chiesto, perché questi comandamenti, non commettere adulterio? Perché era così facile per lui, che magari era, non lo commetteva, puntare il dito sugli altri, ma non su se stesso, sui propri pensieri, pensieri che gli potevano essere venuti. Cioè il Signore... Noi possiamo credere nel Signore solo se, quando vediamo un peccato in un altro o in un fratello o nel mondo, diciamo, io nelle sue condizioni avrei peccato anch'io. Se ci riconosciamo deboli, se ci riconosciamo incapaci di far fronte a qualsiasi giustizia con le nostre forze. Non commettere adulterio, non uccidere. Quanti omicidi sono successi nella storia? Anche oggi siamo stati svegliati dal telegiornale, tante persone sono morte per motivi vari di scandali, ma io non uccido mai coi miei pensieri, io non tolgo la dignità al mio vicino di casa perché mi ha fatto un dispetto, non tolgo la stima al mio amico perché mi ha fatto un dispetto, io non uccido in modo spirituale. Questo voleva dire il bisturi della legge che Gesù impugnò contro di lui. Voleva vedere se lui diceva sì allo spirito che lo indagava. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ma qual è il bambino che ubbidisce ai genitori? Non per parlare di Daniele, ma qual è il bambino che ubbidisce ai genitori? Mi chiedo. Alessio ci ha fatto una lezione bellissima sul che i giovani devono ubbidirsi sottomessi ai genitori. Ma è qualcosa, noi lo capiamo, se leggiamo veramente quel messaggio di Efesini 6:1, siamo incastrati dallo Spirito Santo se siamo credenti. Perché chi di noi ha ubbidito? Noi no, l'abbiamo imparato dopo, siamo diventati diplomatici coi nostri genitori, ma l'amore vero di l'ubbidienza è qualcosa di spirituale che si impara dopo aver sbagliato molte volte e bisogna tornare a casa dal papà e dalla mamma e in gattoni mettersi in ginocchio e dire ho peccato contro di voi, se siamo sinceri. Quindi questo uomo fu indagato dal bisturi di Gesù in questo modo. Ed egli rispose, state a sentire come venne scacciato lo Spirito Santo. Ed egli rispose, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Falsità più grande non è possibile. Cioè dal punto di vista spirituale, io sono convinto che questo abbia voluto dire Gesù. Cioè io vi ho fatto un'interpretazione spirituale di questo suo atteggiamento. E Gesù, udito questo, gli disse, una cosa ti manca, vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri. E tu avrai un tesoro nel cielo e poi vieni e seguitami. Avete capito? Avete capito cosa vuol dire scacciare lo Spirito Santo? Vuol dire che non c'è tesoro sulla terra che tenga. Dobbiamo derubati di tutto ciò che ci preme in questo mondo per poter guadagnare la vita eterna. E questo avviene solo quando giorno per giorno abbiamo questa consapevolezza per via dello Spirito Santo che Caino non ebbe, tre volte fu interpellato da Dio e in tutte le volte Caino non confessò il suo peccato. Egli ragionava col suo orgoglio, con la sua prosopopea interiore. E Gesù lo toccò proprio nel punto che, che rappresentava il suo orgoglio, la sua ricchezza, le sue cose. Ma se voi mettete su una bilancia la vita eterna, perché la vita eterna gli premeva, maestro buono, che farò io per dare la vita eterna? Se mettete sulla bilancia la vita eterna e le ricchezze di questo mondo che passano e se ne vanno come le ali dell'aquila, come dice i proverbi, cioè bisogna che la vita eterna abbia un peso maggiore. Non è possibile. Non è possibile. Ma vedete quest'uomo accecato dal suo orgoglio? Non rispose nel modo giusto. Non rispose nel modo giusto e se ne andò, dice. Ed egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno dei cieli. Avete capito? E così è la nostra vita. Così è la nostra vita spirituale, dato che siamo in chiesa e non ci sono meriti di denaro, di ricchezza, di onori che valgano perché siamo tutti uguali davanti a Dio. Io, se sono qui, è solo per un dono particolare del Signore che mi è stato riconosciuto dagli altri, perché se no sarei come voi sulle vostre sedie. Sono qui per dirvi le cose che il Signore dice a me, cioè, che riflettiamo alla nostra vita che è breve su questa terra, alla nostra vita che la stiamo consumando, ma non in vano se confidiamo in Gesù, se confidiamo nella vita eterna. E il fulcro di tutte queste cose, vedete, è avere una coscienza di peccato reale che ci mantenga in buona salute per mezzo del sangue di Cristo tutti i giorni della nostra vita. Anche le parole che la sorella Michela ci ha detto riguardo a questo parente giovane che è deceduto improvvisamente, sembra senza aver capito la salvezza o avendola rinnegata, l'ho visto nelle sue lacrime, ho visto una cosa che mi ha rattristato molto, ma vedete, la vita è breve e non sappiamo quando finirà. Un incidente o un qualcosa può avvenire in qualsiasi momento. Quindi la vita eterna ha un valore grande, grande, grande. Lo dico anche per certuni che fanno resistenza contro il peccato della loro natura. Se ci sono qui delle persone che non hanno ancora affidato l'anima loro al Signore, riconoscendosi peccatori perduti per via della loro carne di peccato, lo facciano, riflettano. Perché? Perché questo dire sì allo Spirito Santo è una cosa che ci ha procurato oggi canti di vittoria e gioia nel nostro fratello che l'ha confessato. È una cosa meravigliosa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui. Io, venendo in questa sala oggi, che è la Chiesa di Cristo, mi immaginavo, ne parlavo con Edgardo venendo qui, mi immaginavo che in cielo, siccome sono venuto qui e non c'era nessuno, ho fatto le cose che dovevo fare, perché io ho molto tempo al mattino, io sono mattiniero, e poi non c'era nessuno da lasciare la chiesa aperta. Allora ho chiuso a chiave e sono andato a prendere Edgardo. E dopo dicevo, ma in cielo, che lavorio che ci deve essere di angeli che vengono, di angeli, di spiriti che scendono, che salgono per la sala di Giacobbe, no? Leggevo in Giovanni, tenetelo sempre a mente, l'ultimo versetto del Vangelo di Giovanni, il 51, parla della scala angelica di Giacobbe. È l'influsso che il cielo ha sulla terra, in particolare sulla piega. Allora io dicevo, qui non c'era nessuno, dico, ma però lo Spirito Santo è là che dice, oh, svegliatevi, siete dei peccatori, andate a ancora una volta rinnovare la vostra fede, rinnovate la vostra fede, il vostro giuramento a Gesù, rinnovate la vostra fiducia che la grazia viene a voi solo attraverso questo miracolo meraviglioso della grazia accettata ogni giorno per grazia, per umiliazione del nostro cuore. E allora dicevo con Edgardo, senz'altro ci sarà un in cielo c'è un guazzabuglio tremendo. Tutti dormono alla domenica e poi si alzano tardi, io li vedo a mezzogiorno, quando porto Edgardo a casa a mezzogiorno e mezzo c'è un andiriviene sulla via Emilia di gente che va a prendere colazione, si è alzata pian piano, poi va a prendere colazione. Ma noi ci siamo alzati presto per essere qui davanti al Signore e dire sì allo Spirito Santo, dire sì al Signore che siamo dei peccatori e abbiamo bisogno di Gesù tutti i giorni della nostra vita. È meraviglioso questo. Non cessiamo di venire alla Chiesa. Se non potete venire subito perché avete dei bambini da vestire, avete dei problemi, venite col vostro spirito a pregare perché chi parla sia imbeccato dallo Spirito Santo, perché le cose fra i fratelli siano piene di gioia, di allegrezza, come ha letto il nostro fratello nel Salmo numero 5. Nicola, lo vuoi leggere tu, il Salmo numero 5? Qui ci sono degli angariatori, degli insidiatori. State attenti quando a queste parole.
Oh Signore, o Eterno, guidami con la tua giustizia a causa dei miei angariatori e insidiatori e nemici. Che io veda diritta davanti a me la tua via, poiché ancora nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua, condannali, oh Dio, non riescono nei loro propositi, scaccia per tutti i loro misfatti. Poiché si sono ribellate te, si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, ma e manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai giusto, come uno scudo, lo circonderai con il tuo favore.
Non so se avete capito, vi consiglio di leggerlo, perché questo salmo, io sono rimasto sorpreso dalla lettura del fratello, perché lo intendevo troppo alla leggera, troppo mondanamente, per questioni di regno, Davide che era re, eccetera, gli angariatori, quelli che parlavano male di lui. Ma qui stava parlando di Satana, cioè Davide come precursore del Messia, In tutti questi passaggi dei Salmi intende sempre che i suoi nemici sono gente che è posseduta dal diavolo, mentre invece i giusti sono quelli che confidano nel Signore. Fin dal mattino e fin dalla sera pregano: Signore, mettono un biglietto, io dormo in una brandina, c'ho un bigliettino, c'ho un bigliettino che tutte le volte lo butto via, poi lo rimetto alla sera, perché mi devo ricordare una cosa, che al mattino devo cominciare la giornata come peccatore bisognoso di Gesù. Allora la giornata comincia come si deve, allora abbiamo la gioia della salvezza e la sua grazia sta su di noi, piomba benigna e benedetta su di noi affinché possiamo essere di esortazione ai fratelli e possiamo rallegrarci in Cristo Gesù, il Signore nostro, che ha provveduto per noi tutte queste cose meravigliose e ce le ha messe nel cuore per mezzo dello Spirito Santo. Perché se voi considerate quanta gente c'è fuori di qui, che pure lo Spirito Santo li stimola, perché noi siamo qui? Perché abbiamo detto sì allo Spirito Santo e abbiamo confessato un peccato che lo ha valutato solo il cielo lo ha valutato, e proprio perché abbiamo lasciato a lui il giudizio e la misura della nostra vita spirituale, allora otteniamo da lui grazia, grazia, grazia in Cristo. Amen. Amen.
Signore ci ha dato una mattinata assolutamente straordinaria stamattina, una cosa meravigliosa. Riprendo un po' un attimo i passi che sono stati letti, perché ci sono dei messaggi trasversali assolutamente straordinari, proprio meravigliosi. Il passo che aveva letto Enzo era che lo spirito dell'uomo è una lucerna dell'Eterno che scruta, quindi guarda con attenzione focalizzata quello che abbiamo nel nostro cuore. Poi salta fuori il discorso di Caino, il Signore guardava scrutando esattamente cosa aveva nel cuore, e ci è stato commentato rapidamente, ma in maniera giusta, il passaggio di Caino, ma io volevo leggere un collegamento a quello che è successo a Caino e poi come può succedere evidentemente anche a noi, ma vado in quella parte della parola in cui c'è la storia di Giobbe. Allora, quando finalmente quei tre là, poi lo stesso Giobbe, hanno finito di parlare e il Signore ha parlato, dice al capitolo 33 al versetto 29 c'è una serie di informazioni di qual è il modo di agire del Padre nell'Eterno, e al versetto 29, 33-29 di Giobbe dice: ecco, tutto questo il Dio lo fa 2-3 volte all'uomo. Avete provato a seguire la sequenza delle 2-3 volte all'uomo su Caino? Perché se andiamo a vedere, lì ci sono 3 volte sequenziali. Dunque, nella prima la lucerna dell'Eterno ha parlato all'interno dell'uomo, non si è visto l'Eterno a parlare come successivamente si dice. Dice, Caino fece ferte, l'Eterno guardò, sono al versetto 4, sì. L'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore l'offerta di Caino. E Caino ne fu molto irritato. Qui è arrivato il primo fascio di luce. Poi il Signore è passato alla seconda fascia, la seconda volta, perché dice: l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto? Cioè, andrò più a fondo, butta fuori quello che hai dentro. E Caino rispose in tutt'altro modo, perché gli rispose dicendo, la seconda attacco del Signore è molto preciso, perché dice: se fai il bene rialterai il tuo volto, se fai, cioè ti ha anche detto cosa fare. Mentre sulla prima mi ha lasciato l'influsso di riflettere, non ha riflettuto, vado un po' più a fondo, glielo vado a dire che cosa fare. Se fai bene, il peccato sta spiandoti, ma tu lo devi dominare. Cioè ti ha detto anche come fare, se è attaccato, domina, usa la tua volontà per reagire. E Caino cosa ha fatto? È uscito fuori ai campi e ha ucciso suo fratello. E a quel punto l'Eterno ha ancora detto: ma dov'è tuo fratello? Cioè, in qualche modo, anche essendo un assassino, qui gli diceva ancora: se rispondi riesco ancora a fare qualcosa. Ma da un pensiero prima, una parola dopo, una riprensione al terzo punto, ha sempre detto no, 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 è finito. Ok? Questa è una rappresentazione sul primo, non proprio il primo uomo, ma quasi, di quello che il Signore ha in programma per tutti noi. Cioè ci sono dei momenti topici, qui si trattava di un odio profondo, no? Che sono quelli che ha descritto tramite il libro di Giobbe. Nel libro di Giobbe ci sono 2 o 3 volte, e queste 3 volte sono rappresentate all'inizio dell'umanità e ne è rappresentata anche la sequenzialità nell'approfondimento. Come dire, un pensiero, un sentimento, poi una parola, poi ancora addirittura una parola dopo i fatti avvenuti conseguenti di quel peccato. E il Signore è così, con noi. Non dico che siano tutte cose che si verifichino così profondamente, cioè arrivare a un omicidio, ma se noi commettiamo un peccato e ripetutamente siamo a sostenere quella posizione, quando il Signore ci invita, ci dà degli elementi per uscirne, noi stiamo rifiutando la morte di Gesù. È un peccato uguale come quello di Caino, alla fine della fiera. Quindi abbiamo un messaggio trasversale estremamente profondo. E poi, dopo queste riflessioni che io ho preso dalle cose che sono state dette, se andiamo di nuovo a Luca 18, ma avete capito questo capitolo? Allora, qual è il versetto chiave di questo capitolo? Perché da Caino è passato un po' di tempo quando Gesù ha detto queste cose. Sono passati circa 4.000 anni, no? Una cosa del genere. Ma l'umanità è cresciuta sulla radice di Caino, in sostanza. Ebbene, qual è il versetto chiave, a mio parere, almeno del capitolo 18 di Luca? Il capitolo 18 di Luca dice... io vi dico che farò... Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Allora si dice, in tutta la storia sono successe queste cose che voi conoscete, che io vi ho detto, che nei vostri libri tutto quanto è stato scritto. E è passato tutto questo tempo. Adesso vi dico 2 notizie. Una, quando il figliuol dell'uomo verrà, era lì. Ok. Ha detto, attenzione che c'è un momento in cui chiudiamo, un po' come Caino. E poi gli dice, troverà che cosa? I soldi, la ricchezza, il progresso, la fede. Perché la fede, se adesso lo commento rapidamente per non far tardi, ma se guardiamo poi gli esempi che mette dopo per farci capire cosa intende di trovare, stabilisce una serie di tipologie di peccato e per le quali ciascuna, la via di uscita è costituita dall'esercitare la fede. E gli esempi che ci dà devono servirci a stabilire: tu sei più un pubblicano o un fariseo, oppure sei un bambino? Guardate che la perla tra il pubblicano e il fariseo, dove stabilisce questa differenza. Subito dopo gli descrivi i bambini. È come dire: ma se tu non fai il bambino, come nessuno di quei 2 ha fatto, io cosa faccio? Però se tu fai il bambino, se ti riduci a diventare un bambino, io posso dare la risposta che da qui, in verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non lo vedrà. Poi fa presenti altri casi, perché introduce il giovane ricco, il quale ha come base di ostilità, di peccato, un altro aspetto, una sorta di vanto di se stesso, di piacere della ricchezza, non lo so. Non vado a commentarle, ma vi invito a contemplare le tipologie e dire, ma io sono, chi sono? Sono un giovane ricco, ma anche un po' fariseo? No, non lo so, dobbiamo guardarci come siamo messi. E descrive qui il caso del giovane ricco a cui fa un certo tipo di rimbrotto. Dopodiché salta su Pietro, Pietro che viene, salta su, sì, al versetto 28, Pietro con gli altri apostoli che erano tutti presenti hanno seguito queste cose, Pietro volontariamente, un po' gagliardamente come era nel suo carattere prima che venisse un po' domato, no? Dice, aveva però capito qualcosa, salto su per vedere se ho capito bene in sostanza, e Gesù gli risponde perché non gli dice hai capito male, però lo porta a riflettere su che cosa gli manca ancora da capire. E noi che siamo dei pietri o dei pietroni, non so come dire, abbiamo sicuramente delle situazioni di questo genere nella nostra vita. Dopodiché che cosa introduce? Guardate il versetto 31, c'è un soprattitolo nella mia Bibbia che dice Gesù predice la sua passione. Perché lo mette lì? Qualche passo prima, al versetto 15, ha messo i bambini. Adesso a questo punto di cosa parla? Parla della morte. Dice se non passate attraverso la morte non succede niente. Tutti i casi di cui vi ho parlato passano, devono passare attraverso la morte. Non tanto quella fisica, ma quella nostra, personale, dentro. E questo ci deve fare riflettere perché è una luce trasversale su tutto. Poi dopo salta fuori il cieco di Gerico. Perché il cieco? Ma la lanterna, la luce, il cieco la vede? No! E allora come mai questo qui era così carico ed è venuto a parlare col Signore quando ha sentito che arrivava, gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno, allora egli gridò, non aveva la luce, però ha sentito, ha usato le orecchie, gli ha tolta la luce e gli ha usato le orecchie. Quindi non usare le orecchie perché non abbiamo la luce, cioè, oppure far finta di non avere la luce, il Signore ti dice, ma ti ho dato anche le orecchie, Cioè guardiamo con la gentilezza, con la precisione con cui il Signore ci vuole portare in fondo. Sei cieco, ok, io ti parlo. Oltre poi tu, e sul cieco e sul sordo, o sordo volontariamente o meno, non ha importanza, ma io parlo 2-3 volte, quella logica la mantengo. E questa logica passa come punto di partenza, se tu vuoi, sul piccolo bambino. E se non, è uno, secondo passa sulla mia morte. Se tu non passi attraverso questi gradini, non arrivi a niente. Non arrivi a niente. Il cieco poi alla fine riceve che cosa riceve? La luce che era quello che il Signore voleva, gli ha tolta quella fisica, ma attraverso la luce fisica l'ha spinto a cogliere il valore della luce spirituale, l'ha raccolta. Allora provate a guardare ciascuno di voi, e io per me, perché questa logica non me ne ero mai accorto, l'ho vista adesso, abbiamo bisogno di guardare come ci stiamo muovendo, sempre avendo presente che la benignità del Signore viene una volta, viene una volta con un buffetto, viene una volta con un ceffone, viene una volta con una pedata, dopodiché ascia. È un'altra cosa che è stata detta. Scala di Giacobbe, Giovanni 1,51. Cosa vuol dire? Che c'è lo Spirito del Signore che lavora fra terra e cielo. E dov'è che particolarmente ci parla di questa cosa la parola? Romani 8. In Romani 8 c'è proprio la spiegazione tecnica, possiamo dire, o vivibile per noi, perché la scala di Giacobbe è una bella immagine, ok? Ma come si vive la scala di Giacobbe stando sulla terra? Allora, se andiamo in Romani 8 al versetto attorno tra i versetti 26 e 27, dice: parimente ancora lo Spirito sovviene la nostra debolezza. Come fa a sovvenire? E qui ce lo racconta. Debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui, questo non è lo Spirito, ma è il Signore, è Dio, che investiga i cuori, conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Allora, in mezzo a questo, ora che viviamo un'epoca diversa da quella del cieco di Gerico, è ancora più diversa da quella di Caino, il Signore ha fatto uno spostamento, ha portato le cose sempre più vicine, fino al punto di arrivare lui personalmente in terra. E qua ci dice: voi, se non usate la scala di Giacobbe, cioè stimolati dalla luce dello Spirito, non rivolgete al cielo, non andate in su, ma guardate trasversalmente, non arrivate a nessuna parte. Ma se va su la vostra preghiera per lo Spirito, lo stesso Spirito poi torna giù con la benedizione e la ricchezza. E questa è una come posso dire, un panorama estremamente incoraggiante, estremamente a portata di mano. Non dice qui di andare a fare tante cose come il fariseo, che il pubblicano vanno al tempio o non nel tempio, ma semplicemente parlare ciascuno con il Signore, attraverso lo Spirito Santo. Sono riuscito un po' a dare una sfalciata a questa magnifica erba piena di vita. E l'altra cosa che mi sembra sia possibile vedere è come la Bibbia parla intera, non è una storia qui, poi è successo questo, poi è successo. Sì, vabbè, attraverso i secoli, attraverso i popoli, attraverso le persone, ma come mai stiamo ancora parlando di Caino come se fosse una vecchia storia? Ma che vecchia storia? E oggi, se noi commettiamo un peccato, il Signore è pronto. Se facciamo i testoni, è ancora pronto, ma non va avanti all'Eterno a farsi prendere in giro. Quindi guardiamo attraverso le immagini che vengono dalla spiegazione di Gesù in Luca 18, a quanto noi siamo rigidi verso l'accoglimento di quel atteggiamento che l'Eterno ha avuto verso Caino. E con chi l'abbiamo noi adesso? Noi non vediamo l'Eterno, ma ci ha mandato lo Spirito a fare quel ruolo lì. Fratelli, se stiamo lì impalati, siamo proprio degli zucconi ignobili. Zucconi ignobili. Dobbiamo metterci un po' di che cosa? Cos'è che Caino non ci ha messo? Cos'è che Caino non ci ha messo? Una sua scelta, la sua volontà. E infatti Gesù, quando è venuto, nel capitoletto in cui parla la sua passione, è venuto a che cosa metterci? Il modello della volontà. Non faccio la mia, che avrei tutto il diritto di fare, ma faccio la tua per obbedienza. E allora, se qualcuno vuol trovare ancora degli aggancini, sta cercando in realtà di avere il quarto tentativo del Signore. Questo è terribile. È impossibile. Preghiamo bene quando parliamo con il Signore, preghiamo veramente con un cuore che, se non capisci, non ha importanza, ma sappiamo che possiamo chiedere. Chiediamo storto, non ha importanza. Hai chiesto alla persona giusta, alla fonte giusta. Se vai lì ti rispondo, ti raddrizzo, ma se tu cerchi attraverso le vie dell'uomo non arrivi a niente, fai il Caino. Quindi noi oggi ancora abbiamo sempre costantemente di cainizzarsi o abelizzarci. Siamo sempre uguali. I primi uomini sono stati così, questo è il nostro carattere, ma l'Eterno ha provveduto per noi. È venuto apposta, ci ha raccontato tutto, ci ha spiegato tutto, ci ha fatto vedere tutto. Ed è ancora vero. Per questo a un certo momento si può dire, a volte l'ho sentito dire, ma questo libro qua, la Bibbia parla di cose, poi è finita lì. Cosa vuol dire dirti ancora? Ti ho già detto tutto, qui c'è tutto. Fratelli, rallegriamoci di avere questo libro in mano, di avere la possibilità di leggerlo, di metterci la volontà di leggerlo, di leggere il libro, sì, perché spesso ci manca uno spirito veramente volitivo. Ripeto, il nodo su cui ho girato è: quando tornerò, troverò la fede? Perché la fede è la cosa che regge tutto. La troverò? Perché se la trovo, anche se è poca, ho ancora una cartuccia per te. Ma se non la trovi, se non ho, non vengo e non trovo la fede, non ho vie di fuga. Tutto quello che era più che un bisogno nostro dell'umanità è stato dato, l'avete a disposizione, è solo impedito dal cainismo, usatemi questa parola. No, non voglio. Che il Signore ci benedica.